Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.
Un saluto a tutti da Alessia Calvagno, con me oggi il pastore Ignazio Barbuscia, direttore dei Ministeri Avventisti per la Gioventù. Ciao Ignazio.
Ciao Alessia.
Allora, commentiamo insieme il Salmo 46, un salmo in cui Dio viene presentato come nostro rifugio e nostra forza, un salmo che ha una struttura ben precisa.
Sì, questo è un salmo che è il cosiddetto Salmo di Lutero, no? Forse è conosciuto dai più come il Salmo di Lutero, perché è quello a cui Lutero si è ispirato nello scrivere il canto Forte Rocca, no? Che è un canto molto conosciuto, diciamo, nel panorama protestante. Ed ha, forse Lutero si è lasciato ispirare da questo salmo, anche perché questo salmo ha una struttura ben precisa, no? Perché ha tre strofe, quindi già il salmo di per sé sembra un canto, no? Perché ha tre strofe praticamente uguali in lunghezza, ha un ritornello, cioè una frase che ritorna sempre, e poi ha dei sela, in alcune versioni, in altre versioni della Bibbia c'è scritto proprio pausa, quindi delle pause in punti ben precisi.
Allora, vogliamo leggere questo salmo proprio rispettando queste pause, quindi iniziamo con i primi tre versetti. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano facendo tremare i monti. Quindi questa prima parte, diciamo, in questa prima parte viene presentato un Dio nel quale avere fiducia in qualsiasi occasione, anche in quelle più difficili, più complicate.
Esatto, non nasconde quello che è il tema centrale di questo salmo, non è nascosto, non si rivela man mano, è proprio già esplicitato sin dai primi versetti. Questo Dio, come dicevi tu, che è sempre un aiuto sempre pronto, dice proprio il primo versetto, e fa riflettere anche il fatto che vengono citate queste cose un po' strane, no? Dice, non temiamo se la terra verrà sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le acque rumoreggiano, se si gonfiano, se i monti tremano, cioè tutti questi sconvolgimenti naturali, no? Che sono cose che sicuramente fanno tanta paura all'essere umano, e penso che ogni volta, anche di recente, no? Abbiamo osservato e visto dai TG, dai telegiornali, sconvolgimenti della natura, terremoti piuttosto che maremoti e altro, e secondo me sono cose che lasciano a bocca aperta. Ma io credo che qui il salmista non si riferisca solamente quindi letteralmente a quegli sconvolgimenti naturali, a quei disastri della natura che a volte possono capitare, ma penso che si riferisca anche a qualcosa, dato che è un salmo, che è una poesia, che è un canto, anche a quello che può capitare nella nostra vita anche a livello emotivo, no? Tutta una serie di cose che possono capitarci, che può essere di tutto, no? Cose sconvolgenti come un terremoto, anche emotivamente noi possiamo a volte in alcune fasi della nostra vita attraversare degli sconvolgimenti, e questo salmo ci ricorda fin dall'inizio che Dio è sempre pronto, è un rifugio già testato, no? Non è qualcosa che è nuovo da provare, no? Mm-hmm. Dio è sempre, sempre pronto, è lì, no? Non c'è dubbio su poter ritrovare in Lui quell'aiuto di cui abbiamo bisogno.
Quindi un Dio che è una certezza anche in quelle situazioni proprio complicate, difficili, no? E questo sicuramente ci dà anche la fiducia per andare avanti. E proseguiamo quindi nella lettura, i versetti da 4 a 7.
Esatto, c'è una pausa qui. Ecco, tu adesso, sì, noi l'abbiamo spezzato qui c'è una pausa, no? Che non si sa bene nel linguaggio biblico questa pausa, perché è usata, ho fatto una piccola ricerca, ho visto che questa pausa, il sela, viene usato in 39 salmi sui 150, no? E quindi viene usata anche in maniera diversa, e quindi i biblisti non sono unanimi, no? Non è chiaro nel sapere cosa queste pause cosa intendevano dire e come possiamo intendere. Potrebbero essere degli interludi musicali, no? Fatti da strumenti, potrebbero essere dei cambi di melodia, o potrebbero essere un cambio di enfasi, no? A volte nella recitazione, nella lettura. Quindi, ecco, questi sela, magari, diciamo, per gli ascoltatori che magari a volte si sono imbattuti in queste pause, ecco, potrebbero essere alcune di queste cose qui, e quindi molto dipende anche dal salmo che si sta leggendo, okay? Però è importante notarle perché lì cambia qualcosa, no? Cioè, tra
Certo.
quando c'è un Sela, quando c'è una pausa, vuol dire che sta per capitare qualcosa o che l'enfasi cambia, no? E quindi anche il messaggio può diventare sempre più forte.
Quindi addentriamoci in questo mutamento a partire dal versetto 4. C'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano. Egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Quindi si conclude qui con un'altra pausa e si inizia con un fiume, quindi in questa nuova sezione. Allora, di cosa si tratta?
Non so se hai notato anche tu, Alessia, come è cambiato, no? Perché la prima strofa parlava di sconvolgimenti, di cose che possono capitare, di montagne che tremano, eccetera, e anche del mare stesso, no? Prima si diceva che proprio acque che rumoreggiano, che si gonfiano, e qui invece si parla di un fiume, di ruscelli, no? Che
Sì,
rallegrano la città di
esatto.
Dio. Quindi non so se noti proprio il cambio proprio di emozioni,
Sì, sì,
no? Che
sì.
c'è dietro, perché lì faceva quasi paura quello che veniva descritto, qui invece mette pace. Sicuramente l'immagine del fiume, di un ruscello, non è paragonabile a quella di un oceano che si gonfia, no? Di un mare che si gonfia, di un mare in burrasca. È sicuramente un'immagine che noi non riusciamo forse ad apprezzare fino in fondo perché questi ruscelli, questo fiume, rallegrano la città di Dio. No? Noi oggi viviamo in un contesto in cui noi basta andare in bagno, in cucina, aprire un rubinetto ed esce l'acqua, no? Dalle nostre tubature arrivano fino a casa, non ci poniamo il problema se l'acqua arriva a casa. Quando si va a vedere un appartamento non è che si chiede ma qui l'acqua c'è? No, perché diamo
Certo.
per scontato che viviamo in una realtà, in una società dove l'acqua arriva fino a casa, in più stanze della casa. Mentre a quel tempo, al tempo in cui il salmista scrive, la ricerca dell'acqua non arrivava in camera, non arrivava in casa, non arrivava a volte nemmeno al villaggio, magari si trovava fuori dai villaggi o dalle città, no? E quindi in questa immagine che descrive qui il salmista, ci descrive questa città, la città di Dio, quindi mentre al di fuori della città di Dio capitano un sacco di cose paurose, all'interno della città di Dio c'è pace, tranquillità, no? C'è l'acqua, no? Non devi preoccuparti, no? Si sta bene nel regno di Dio, si sta bene nella città di Dio, che sicuramente si fa allusione a quella famosa casa di cui e Gesù parla in Giovanni 14, no? Di quel luogo che io vado a prepararvi, no? Per accogliervi. E cambia tutto. In questa città si può trovare pace, con Dio si può trovare pace. E il ritornello, no? Il versetto 7 che hai letto poco fa, è proprio il voler ricordare, no? Questa cosa qui. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Quindi, mentre al di fuori della città la protezione di Dio c'è, no? E Dio non è mancato, non manca, ma all'interno della città di Dio c'è addirittura pace, cambia totalmente quello che aspetta l'essere umano. Una città ben fornita d'acqua nell'immaginario anche dell'Antico Testamento è una città dove si viveva e si stava veramente veramente bene. E se ricordi Alessio, lo dico anche agli ascoltatori, in Apocalisse, proprio al capitolo 22, alla fine dell'Apocalisse, si parla che in questa nuova Gerusalemme, no? Che è la città di Dio, viene descritto come una città dove c'è un flusso d'acqua viva, no? Ecco, questa immagine dell'acqua che ritorna dai Salmi all'Apocalisse a simboleggiare proprio l'abbondanza, ma anche la pace, la tranquillità che Dio vuole offrirci.
Sì, quindi sicuramente è un'immagine bellissima che ci viene lasciata, che appunto ci dà pace, ci dà serenità, anche in mezzo alle difficoltà, come vedevamo anche nella prima parte. Allora, adesso quindi la parte conclusiva del Salmo che parte dal versetto 8, dice così: Venite, guardate le opere del Signore, egli fa sulla terra cose stupende. Fa cessare le guerre fino all'estremità della terra. Rompe gli archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Allora, vediamo qui che insomma alla fine ritorna l'immagine di Dio come rifugio e poi c'è anche un invito, no? Invece al versetto 8 dice venite, guardate le opere del Signore, quindi forse anche un invito a una conoscenza più profonda.
Eh sì, esatto, no? C'è questo invito forte anche perché l'essere umano si può rendere conto della potenza di Dio, perché cioè, io mi devo fidare di questo Dio, ok, lui mi protegge, però mi protegge sulla base di che cosa? Qui ci ricorda che Dio è potente, allora come faccio io da essere umano a capire e a comprendere la potenza di Dio? Lo posso fare se guardo, no? Se osservo quello che lui ha fatto, no? Guardando quello che Dio fa, io mi rendo conto della sua potenza, no? E che questa protezione quindi viene veramente da qualcuno che la può garantire, non è uno che la promette a parole, ma è qualcuno che la promette con i fatti, con quello che noi possiamo osservare. Il versetto 9 ricorda un po' un'immagine da film, almeno a me ricorda quell'immagine da film dopo che c'è una battaglia, quando ci sono quella carrellata di immagini sul campo di battaglia, dopo che una battaglia è finita, dove si vede archi spezzati, lance spezzate, carri da guerra che bruciano, no? E questo è quello che Dio ha fatto a volte per il popolo di Israele, e questo è il segno della sua potenza, della sua grandezza. Ma poi c'è il versetto 10, che è quello che mi piace di più di questo salmo, che si abbina a quello che dicevamo prima del versetto 8, mentre lì c'è l'invito a guardare quello che Dio fa. Al versetto 10 dice fermatevi, 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 e questo fermatevi non so com'è nella tua versione della Bibbia, ma nella mia versione è tra virgolette, e qui è come se il salmista dà la parola a Dio,
sì.
No? È come se Dio pronunciasse questa frase, fermatevi e riconoscete che io sono Dio. E questo mi ha ricordato che ok, che guardare, se io guardo e osservo quello che Dio ha fatto, riconosco e comprendo la potenza di Dio, ma per guardare, forse per osservare, mi devo fermare, perché forse uno dei più grandi problemi dell'uomo, dell'essere umano, è che non si ferma mai. Quando dico non si ferma mai, mi riferisco, penso, agli impegni, alla routine, a tutto quello che quotidianamente ci prende, no? E cattura la nostra attenzione, il nostro impegno, il nostro tempo, e qui Dio dice fermatevi. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. E mi piace anche perché questo fermatevi, no? È letteralmente potrebbe anche essere tradotto con lascia stare, desisti, arrenditi. Perché a volte anche qui, questa è un'altra difficoltà che l'essere umano ha, che magari dice di credere, no? Dice che questo Dio, e sostiene che questo Dio è colui a cui affidarsi, però poi fa fatica ad abbandonarsi a lui. E qui c'è questo invito, è molto bello come è stato scritto questo salmo, a Dio stesso che quasi quasi parla e ci fa questo invito a fermarsi. Penso che adesso godiamo di maggior libertà rispetto all'ultimo periodo che abbiamo vissuto, non nei mesi scorsi, ma nei mesi scorsi abbiamo capito anche il valore di fermarsi, di cosa significa fermarsi, di cosa significa rivalutare anche le piccole cose che ci circondano. E questo salmo è proprio secondo me un esempio di questo.
Sì, quindi fermarsi significa anche mettere al giusto posto le priorità, no? Quindi a metterle nella posizione giusta, perché a volte appunto quando siamo sempre di corsa perdiamo poi l'essenziale, no? E invece è importante tenerlo sempre a mente. E
esatto.
Quindi un salmo bellissimo che come sempre ci dà anche, come sempre nei salmi, no? Sono delle esperienze, delle parole che sono veramente concrete, no? Quindi
esatto.
Ci aiutano proprio nella vita quotidiana. Allora,
mi permetto sì, di segnalare le ultime due cose in chiusura, non so Alessia se abbiamo ancora giusto un minutino.
Sì.
Il versetto 11, che è di nuovo il ritornello, no? Finale del canto. Di solito i ritornelli sono quelli che dovrebbero entrare più in testa, no? Di solito in una canzone, ma le strofe non ce le ricordiamo, non ci ricordiamo come comincia, però i ritornelli delle canzoni sono
quelli
che di solito entrano di più, e il ritornello di questa canzone è la cosa più importante, no? Questo Dio, Signore degli eserciti, che è con noi, No? Questo è con noi fa eco all'Emanuele, a questo Dio che è con noi, che non è distante, che non si è ritirato, che non se n'è andato, che non ci ha abbandonato, ma che è presente. È molto bello anche il fatto che questo salmo non chiude così, ma chiude poi con un'altra pausa, come dire, pensaci un attimino, riflettici. E quindi c'è un'ultima enfasi che viene lasciata alla riflessione, alla meditazione anche personale. Di chi legge o ascolta o recita questo salmo. A me ha fatto del bene, ecco, perché mi ha dato la possibilità poi, una volta chiuso il salmo, di veramente fermarmi. Quindi questo invito che da teoria può diventare pratica, perché la pausa finale mi invita di nuovo a fermarmi e a riflettere, a meditare su.
Bene, quindi Dio è con noi, non ce lo dimentichiamo e fermiamoci anche noi, no? A riflettere, a riconoscere che Dio è dalla nostra parte e a osservare tutto ciò di bello, tutte le benedizioni che ci ha donato. Quindi ringraziamo il pastore Ignazio Barbuscia, direttore dei Ministeri Avventisti per la Gioventù e appuntamento alla prossima. Ciao Ignazio.
Grazie, ciao Alessia.
Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.